Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupivano delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. È naturale, spontaneo che incontrandoci ci auguriamo l'un l'altro il buon anno, perché desiderare il bene proprio e degli altri appartiene al senso della vita in comune all'esistenza umana. Augurarsi l'un l'altro il buon anno, da una parte esprime il cuore buono, dall'altra parte però ci indica che non è sicuro che il tempo sia buono. E quindi un senso di precarietà per la nostra esistenza, perché come possono essere tante diverse le gioie che proviamo, tante diverse possono essere le mancanze di bene, quindi che ci generano una sofferenza. È per questo che il tempo, potremmo dire, si presenta a noi con due facce. Infatti i Romani la rappresentavano sotto forma di una figura, di una statuetta a due facce. Una faccia sorridente ed è la vita buona, la vita bella. E una faccia scura che intristisce, che genera malattie e morte. È trascorso un anno e anche nella nostra comunità, benché piccola, abbiamo avuto due persone che c'erano e adesso con noi non ci sono più fisicamente. Questo significa che il tempo scorre e ciò che è decisivo non è stato il fatto pure semplice del vivere. L'uomo non può vivere una vita pur che sia. Bisogna che sia una vita umana, una vita corrispondente al suo essere. Una vita quindi che sia secondo l'intelligenza e la libertà. Quindi una vita come un percorso con uno scopo. Quindi una vita come un pellegrinaggio verso un di più. Il di più dell'uomo è solo Dio. E quindi il pellegrinaggio dell'uomo è andare nella casa di Dio. Questa festa è unita un po' ancora, ed è investita ancora dal clima del Natale. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo ci dice che il tempo non è allo sbando, il tempo è pieno, è stato riempito. Il nostro tempo, che tenderebbe, potremmo dire, ad assorbire, a consumare vita ed esistenza, per la venuta di Gesù Cristo ha ricevuto una pienezza, perché è Dio stesso che è entrato nel tempo. La sua voracità quindi è stata soddisfatta. La venuta di Gesù Cristo nel tempo conferisce al tempo, potremmo dire, un orientamento che, seguito dall'uomo, ha una vita buona e nello stesso tempo vive secondo il desiderio di Dio. È venuta la pienezza del tempo. Il tempo si è riempito perché tutto ciò che di buono Dio poteva darci ce lo ha dato dandoci suo figlio. E ce lo ha dato in modo permanente. Non è che Gesù, nell'ascensione, abbia abbandonato la terra. In un certo senso il significato è piuttosto l'inverso. Che salendo al cielo, egli da quell'altezza è in grado di vedere tutto. Mentre era per le vie della Palestina, il suo orizzonte immediato fisico era quello di un essere umano. Dal momento che è salito al cielo, il suo orizzonte è tutto ciò che esiste, tutta la creazione. E ogni uomo nella creazione. La Chiesa ci presenta oggi la condizione umana che ha scelto il nostro Dio, e per essere una reale, piena condizione umana è nato da una donna, è nato. Per cui realmente, come ogni madre, anche Maria ha avuto il suo bambino nel grembo per 9 mesi. E allora qualcuno osserva che nella Chiesa cattolica c'è un po' troppo devozione a Maria. Ma questo, il quanto e il più e il meno, è dato dal fatto oggettivo che è stato Dio stesso ad unire strettamente Maria con il Figlio di Dio, con Gesù. E non c'è mica possibilità di immaginare un rapporto più stretto di quello di una madre col suo bambino. E quindi non c'è nessun problema quando pensiamo a Maria, che è stata scelta da Dio in questa condizione di rapporto stretto, unico, con suo figlio Gesù. La cosa, per me, è da accettare come un fatto accaduto, non per niente. I primi a sperimentare l'avvenimento sono stati i pastori, delle persone molto semplici. Delle persone dove l'esistenza è fatta di cose elementari. La necessità dell'acqua, del mangiare, un po' di pane, un po' di formaggio, il freddo, il caldo. A differenza dei cosiddetti intellettuali che fanno sempre la cornice, la frangia a tutte le cose, moltiplicano. Invece le persone che direttamente sperimentano la vita, il fatto in se stesso è significativo e il fatto accaduto è da raccontare. E la verità e la forza è data dall'avvenimento stesso, non dall'abilità di chi racconta. Probabilmente per questo che il Signore ha scelto come primi testimoni delle persone che vivevano a margini delle correnti culturali, ma anche delle correnti religiose. Tant'è vero che i pastori venivano considerati come i figli della terra, cioè quelli che non avevano aspirazioni superiori, erano un po' considerati come i terroni, no? Quelli che vivono senza nessuno slancio spirituale, né artistico, né poetico. E il Signore ha scelto come primi testimoni, come primi apostoli, queste persone che raccontano. La figura di Maria viene sottolineata come colei che osserva. E medita su ciò che sta accadendo. E le medita, dice il Vangelo, nel suo cuore, Il cuore è il luogo in cui sorgono i progetti, dove la libertà si muove, dove l'intelligenza progetta. Quindi Maria considera queste cose qui che accadono, che cosa vogliono dire per me. Questo che i pastori raccontano e che hanno visto, e il loro muoversi è testimone delle parole che dicono. Cosa vogliono dire per me? Che cosa significano? E questo c'è un passaggio veramente di personalizzazione degli avvenimenti che accadono. Questo avvenimento è accaduto per me, è accaduto e mi ha coinvolto, e di conseguenza questa è la volontà di Dio, seguire gli avvenimenti nel quale il Signore mi ha coinvolto. E quindi la volontà di Dio si presenta non come tavole di legge, ma come appello alla libertà dell'uomo affinché risponda in corrispondenza della sua esistenza, del suo modo di vivere, delle circostanze, risponda con la sua coscienza. In questo giorno quindi la Chiesa pone innanzi al nostro sguardo la grande umanità del nostro Dio. Perché noi o pensiamo Gesù figlio di Maria nella condizione umana, oppure pensiamo come realtà separata, come tutt'altro Gesù figlio di Dio. Invece occorre che nello sguardo a Maria, Maria che tiene in braccio questo bambino, noi notiamo l'unità di progetto di Dio che ha portato agli uomini la salvezza nel suo figlio Gesù. Gesù in fondo è un nome che viene dall'angelo dell'Annunciazione e significa Dio salva. Già nel nome stesso viene indicato nella persona di Gesù il progetto che il Padre ha su di lui. Infatti Gesù sarà colui che in tutta la sua vita avrà una sola preoccupazione, di essere lo specchio fedele, l'esecutore fedele di ciò che il Padre desidera. Così l'esistenza di Gesù da una parte ha riferimento al Padre che ama e dall'altra ha riferimento agli uomini che ama. Per cui l'esistenza di Gesù si muove attraverso questi due fuochi, questi due amori. È come un'ellisse nella quale l'esistenza di Gesù si muove e continuamente egli è dal Padre, con gli uomini che gli porta al Padre ed egli porta al Padre agli uomini. E questo movimento continua l'esistenza di Gesù. E in questa ellisse egli rivela agli uomini il grande dono del Padre, il volto amoroso del Padre che desidera la salvezza di tutti gli uomini.